Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebrando l'Eucarestia, ricordando attraverso la lettura del Vangelo ciò che il Signore ha detto e ha insegnato e ha compiuto, ha operato, chiediamo anche noi di divenire davvero discepoli del Signore Gesù, di imparare i suoi criteri nell'interpretare la Scrittura, nell'interpretare la volontà di Dio su di Lui e su tutto ciò che il Padre gli ha affidato, e perciò imparare per noi la volontà del Padre nostro, di Dio, attraverso ciò che Gesù ci ha detto, ci ha lasciato, in modo particolare l'Eucaristia.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 12, versetti 1-8. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli disse loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è il Signore del sabato.
Parola del Signore.
Ecco, il brano mette al centro una parola, una critica da parte dei farisei a Gesù e ai suoi discepoli per una infrazione del sabato, e nelle argomentazioni di Gesù troviamo invece, almeno mi pare, il punto di partenza. Poi dopo commenteremo insieme, dalle parole di Gesù si evince, possiamo ricavare l'importanza. Gesù non abolisce il sabato, questo è il punto di partenza al quale possiamo poi cercare di comprendere le argomentazioni di Gesù, e particolarmente poi l'ultimo versetto introdotto qua da quell'infatti, che divide gli interpreti. Alcuni pensano sia la conclusione, altri pensano che sia un argomento ulteriore a quelli che Gesù ha già esposto.
Sembra esserci anche una certa incoerenza nelle argomentazioni. Il confronto col testo di Marco, e forse ancor più di Luca, è più semplice Luca, e penso anche Marco. Quindi dovrebbe essere importante ciò che Matteo aggiunge, soprattutto se Matteo ha davanti il testo di Marco, e quello che aggiunge può essere da un lato legato all'argomento che c'è. Mi spiego, qui sembrano esserci due argomentazioni nella risposta di Gesù. Il primo riguarda le eccezioni al sabato, che la discussione non gira attorno al fatto se ci possano essere eccezioni. Tutti ammettono che alla legge di Dio ci sono eccezioni. Ma quali eccezioni?
Quindi un primo argomento riguarda, mi sembra, questo, e c'è una specie di conclusione anche al versetto 7. Se aveste conosciuto, qui non è facile, comunque io interpreterei che questo è un principio interpretativo per Gesù. Voglio la misericordia, non il sacrificio, è una chiave che si può applicare a diversi, l'abbiamo già visto, anche a diversi argomenti, a diversi ambiti. Se aveste compreso questo, che c'è una gerarchia, prima viene la misericordia, poi viene il sacrificio, quello che Dio vuole, quello che Dio vuole, c'è una gerarchia, non è che Dio non vuole il sacrificio, ma prima viene quello e poi, allora non avreste condannato degli innocenti, che per Gesù sono innocenti, cioè i discepoli non hanno trasgredito il sabato, o comunque se l'hanno trasgredito non sono colpevoli, perché avevano fame, e quindi è sufficiente avere fame. L'esempio che Gesù porta dalla scrittura non ha niente a che vedere col sabato. Non si dice nel testo biblico che era di sabato quando Davide ebbe fame con i suoi. Si dice però che ebbe fame e che questo fu sufficiente per trasgredire una norma. Solo i sacerdoti potevano mangiare i pani santi, e invece la fame è un motivo sufficiente, perché l'uomo viene prima, ecco, del comandamento. Se muore uno, dopo non serve più nessun comandamento. Quindi il secondo argomento mi sembra diverso, e forse Matteo sottolinea questo secondo, perciò non è facile la coerenza qui. Il secondo è appunto indicato nel versetto 6, qui c'è uno più grande del Tempio, e sembra avere come correlato il versetto 8, anche se c'è questo infatti che, come diceva Santo, imbarazza i esegeti, perché non si sa cosa collegarlo. Se, però il versetto 6, non il versetto 7, è nella stessa linea, mi sembra, ecco, e c'è l'appello a un'autorità superiore. Il figlio dell'uomo sicuramente è superiore al sabato, per la sua autorità è più grande del Tempio, nella concezione che si aveva del figlio dell'uomo, che molti avevano. È chiaro che il presupposto qui è sempre che è Gesù il figlio dell'uomo, e quindi come i sacerdoti non trasgrediscono il sabato, è più importante Dio nel Tempio che le norme del sabato, è più importante il culto. Quindi i sacerdoti trasgrediscono il sabato. E
nel versetto 8 Gesù dice chiaramente che il figlio dell'uomo è signore del sabato, e diciamo non dice niente di nuovo, perché già nel Deuteronomio Dio ha dato delle disposizioni molto chiare per quanto riguarda appunto certi casi, e in particolare appunto per quanto riguarda le necessità umane dell'uomo, le necessità primarie, che sappiamo bene che il cibo, quando uno ha fame, è qualcosa di indispensabile. Infatti in Deuteronomio, al capitolo 23, versetto 25, Dio dà a Mosè dei chiarimenti molto, molto evidenti per riguardo quelli che effettivamente sono in estremo bisogno, e dice: se entri nella vigna del tuo prossimo potrai mangiare uva secondo il tuo appetito a sazietà, ma non potrai metterne in alcun tuo recipiente. Poi se passi tra la messe del tuo prossimo potrai cogliere spighe con la mano, ma non potrai mettere la falce nella messe del tuo prossimo. Dunque questo voglia fraintendere ciò che Dio stesso poi ha, diciamo, detto a Mosè in Esodo capitolo 34 versetto 21, che per 6 giorni lavorerai, ma nel 7° riposerai, dovrai riposare anche nel tempo della aratura e della mietitura. Quindi conservando questo comando, bisogna sempre considerare quello che è appunto il bisogno dell'uomo. E Gesù naturalmente dice il figlio dell'uomo, e in un testo esegetico dice il figlio dell'uomo è l'uomo, è signore del sabato. Quindi naturalmente le interpretazioni valgono solo quelle naturalmente che sono secondo la parola di Dio, non secondo le idee e le interpretazioni umane.
Io dico una cosa solo per rompere un po' il silenzio, cioè a me sembra che qui che comincia un altro contesto proprio, un altro pensiero, un altro sviluppo, altre problematiche, però mi sembra che ci sia un richiamo al capitolo precedente in questo senso, perché il problema, là diceva Giovanni Battista, ma sei tu il veniente o dobbiamo aspettarne un altro? E quindi poi tutto è partito da lì e alla fine continuava a girare lì attorno. E qui un po' nello stesso senso, il problema è sempre Gesù in qualche modo, perché lui dice appunto qui c'è qualcosa più grande del Tempio. Il problema è lì, mi sembra. Tra l'altro vedevo adesso che questo capitolo finirà allo stesso modo, al versetto 41, quando dirà qui c'è più di Giona. Quindi mi sembrava che appunto in qualche modo ci fosse appunto questo richiamo, qui sviluppato in tutt'altro modo e anche con tutt'altri interlocutori, insomma è molto diverso. Però così avevo colto questo, ecco, che il problema è lui. È lui, se è lui che viene, il veniente, è qui perché può fare queste cose, e lui lo dice, mi sembrava.
Ma nello stesso senso, a me sembra che qui, oltre al fatto che appunto Gesù dice qui c'è uno più grande del Tempio e quindi si rivela come lui che è più grande del Tempio, ma anche nell'interpretare le scritture mi sembra che qui Gesù si manifesta già in qualche modo come colui che può giudicare, perché dice voi avete condannato degli innocenti, e quindi si manifesta già come colui che legge le scritture in modo tale da poter fare un giudizio su l'innocenza o la colpevolezza di chi opera. E l'ultima affermazione, signore del sabato e il figlio dell'uomo, mi sembra che aumenta ancora questa autorivelazione di Gesù.
Volevo aggiungere, a me piace, così almeno interpreterei, che Gesù è più largo dei farisei, oltre all'argomento principale dell'autorità superiore in quanto figlio dell'uomo, e perché naturalmente tutto è discutibile. Non è che i farisei non fossero d'accordo: se uno muore di fame può mangiare prima di morire, anche se è sabato, cioè può trebbiare, diciamo. È che gli apostoli e i discepoli non stavano morendo di fame. Questo è il problema. Non è che i farisei, non possiamo mettere i farisei in questa, perché altrimenti l'obiezione è banale. Tutti sono d'accordo che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, e quindi è chiaro che si supera. È che evidentemente secondo questi alcuni farisei non erano nella condizione di trasgredire un comandamento fondamentale che sta nelle 10 parole e che consiste nell'imitazione di Dio, perché Dio il settimo giorno si riposò. Quindi come mai si trasgredisce? Cioè si tratta di questo comandamento supremo in questo modo così, ecco, alla buona o in modo leggero? Quello che Gesù dice è che basta aver fame. Questo mi sembra, cioè, non lo so se interpreto giusto, ecco, basta avere, e anche in altri casi, stavo pensando adesso, a volte Gesù è più stretto, più severo rispetto ai comandamenti, a volte è più largo, in questo caso mi sembra più largo, non so se sia legittimo dire così.
E uno dei punti che ho pensato, bene, però in 1 Samuele, al capitolo 21, dove si racconta appunto l'episodio a cui qui Gesù fa riferimento, di Davide che va, mangia i pani, lì il testo almeno non dice che erano in pericolo di vita, di fame, avevano fame. Si può interpretare in modo più stretto o più largo anche quel testo. Non è scritto che stavano per morire di fame, uno lo può supporre perché era in una situazione di grande difficoltà Davide, certamente aveva una gran fame, quindi non so. E invece le cose che avevo pensato, a me è sembrato che, e qui Gesù prima nella risposta innanzitutto mette al centro, ci sta l'importanza che Gesù dà al sabato, questo è il punto di partenza, altrimenti tutti i suoi argomenti non avrebbero nessun senso. I primi due, il caso che lui cita, appunto di 1 Samuele 21, Davide che ha fame, e il secondo caso, i sacerdoti nel Tempio che di sabato trasgrediscono il sabato, lo trasgrediscono ma sono senza colpa, in quanto un giorno di sabato, per esempio, debbono preparare i pani. E secondo la norma del Levitico, e ancora devono fare il sacrificio giornaliero due volte, l'altra norma dei numeri 28, quindi operano, fanno delle opere, trasgrediscono, però non sono innocenti, non hanno colpa. Questi due casi che Gesù cita sono delle eccezioni che mostrano che già la legge prevedeva l'infrazione del sabato in alcuni casi, appunto perché la vita vale più, vale soprattutto la conservazione della vita e anche la liturgia al Tempio. Invece gli ultimi due, a me è sembrato così, dal versetto 6 in realtà Gesù aggiunge qualche cosa, sempre riguardo, parla ancora del Tempio, no? Però l'aggiunta che fa, qui c'è qualche cosa. In realtà è mison, è un neutro, non è un maschile, non è la traduzione più esatta, e qui c'è qualche cosa, non qualcuno più grande del Tempio, qualche cosa, che può essere comunque un argomento cristologico, messianico, che indica Gesù, in quanto può interpretare qui, in questo momento, in questo tempo, questo è il tempo in cui c'è qualche cosa, è questo tempo, è qualche cosa di più grande del Tempio, perché c'è il Messia, quindi alla fine è sempre un argomento che mette al centro il Messia, la persona di Gesù. E qui mi sembra che non sia solo un'eccezione, ma è un criterio stabilito dall'affermazione di Gesù che è il figlio dell'uomo. E così pure anche quello successivo è un altro criterio che troviamo al versetto 7, non sono eccezioni. Misericordia voglio e non sacrificio. È il criterio per interpretare tutta la legge, non solo quella riguardante il sabato, ma tutti i comandi che Gesù riprende. E quindi ho pensato, l'argomento più pregnante alla fine è quello del versetto 6, qui c'è qualche cosa di più grande del Tempio. E Gesù lo riprende nel versetto 8, con quello infatti, se si riferisce a quella frase del versetto 6, qui il figlio dell'uomo infatti è signore del sabato, anche se rimane un'altra difficoltà, perché al versetto 6 dice che qui c'è qualche cosa di più grande non tanto del sabato ma del Tempio, e nel versetto finale, nella conclusione, dice qui il figlio dell'uomo è padrone, è signore non tanto del Tempio, ma del sabato. Quindi rimane un'altra difficoltà, però mi sembra molto forte l'affermazione finale, che appunto mostra l'importanza che Gesù dà al sabato, che non avrebbe nessun senso dire che il Figlio dell'uomo è Signore del sabato se il sabato scade di importanza.